Time is now. E allora, buongiorno alle 9.04 da questa voce e dal mio compare qui davanti.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Oggi proprio new entry, siamo felicissime di questa cosa. Allora, vi salutiamo, oggi è 3 agosto 2024. E cominciamo la consueta rassegna stampa, che poi sarà in realtà l'ultima, perché adesso, come sapete, è il momento di, insomma, di ultime trasmissioni. Poi la radio, insomma, si riposa per un po'. Noi chiaramente siamo sempre un po' in giro, diciamo, nei locali della radio, però ovviamente non trasmettiamo. Allora, vi ricordiamo subitissimo il nostro numero di telefono, ovvero lo 06 49 17 50. Sapete benissimo che ci potete chiamare in qualunque scusate, in qualunque momento. E perché, insomma, ci fa sempre piacere, quindi quando è chiamate. Poi tutte le nostre, i nostri contenuti, insomma, le corrispondenze, tutte le redazionali, insomma, sono sempre disponibili sul sito www.ondarossa.info. E se invece ci volete scrivere, appunto, è disponibile la mail ondarossa@ondarossa.info. Vi informiamo che il radioabbonamento famoso, insomma, questa raccolta fondi che conoscete bene, si è fermata, quindi appunto per il momento, insomma, è ferma, tanto dovrà ripartire sicuramente più avanti, perché come sapete questa radio non campa d'aria, non ha padroni, non ha padrini, non ha patriarchi, non ha nessuna persona che la sostiene, se non che la sostiene dall'alto, diciamo, se non chi ci ascolta. Quindi vi ringraziamo tantissimo e ringraziamo poi soprattutto anche le persone al di là del radioabbonamento che ci hanno sempre sostenuto e fortunatamente non sono poche. L'unico problema è che non, diciamo, non è che c'è proprio abbastanza, perché purtroppo le spese sono tante.
E c'è sempre quel problema, capito?
E c'è sempre questo problema,
perché entrate e uscite è sempre
complicato, insomma, e purtroppo, insomma, la società capitalista ancora, e poi vabbè, un giorno sicuramente non lo sarà più, però per il momento, insomma, tutte queste strutture e infrastrutture che utilizziamo per trasmettere e mantenerci libere, perché insomma questa radio, queste voci sono veramente libere, e chiaramente, insomma, richiedono un po' di sostegno economico. E niente, direi che vi lasciamo proprio mezzo secondo di musica e poi che dici?
E poi si parte.
E poi si parte, dai. Non so se avete notato, ascoltatrici e ascoltatori, oggi c'è una selezione musicale leggermente diversa. Ogni tanto ci piace farvi sentire qualcosa di diverso. Speriamo che le vostre orecchie abbiano gradito. Allora, eccoci qui, partiamo con la prima pagina della stampa. Allora, le prime pagine dei quotidiani, in realtà quelli che abbiamo qui, ma immaginiamo anche altri, insomma, hanno più o meno gli stessi temi e, diciamo, tutti quanti danno proprio la più rilevanza in assoluto. Insomma, la prima notizia è sul 2 agosto, in realtà non proprio sulla giornata del 2 agosto, ma proprio su quello che significa, ovvero l'anniversario, insomma, l'ennesimo anniversario, il 44esimo della strage fascista di Bologna del 1980. E diciamo che principalmente, visto che il 2 agosto in realtà è stato ieri, però insomma, le testate giornalistiche chiaramente sono asincrone su questo, nel senso che sono quelle cartacee, per cui non è raro trovare, insomma, notizie che sono magari riferite al giorno precedente. In questo caso si parla delle dichiarazioni, insomma, della di una dichiarazione di Bolognesi, che è il, diciamo, il presentante, il presidente dell'associazione delle vittime della strage di Bologna, che appunto ha lasciato delle dichiarazioni che ora vi ricordiamo, e la risposta che ha ricevuto da Giorgia Meloni. Allora, quindi La Stampa, in prima notizia, il 2 agosto spacca ancora l'Italia, Meloni all'associazione vittime, e qui si apre il virgolettato, pericoloso dire che le radici dell'attentato sono nella destra di governo. Perché esattamente cosa ha detto Bolognesi? Scusate, ve lo andiamo a leggere al volo, se no si capisce poco, e dato che c'è proprio il virgolettato, tanto vale insomma leggervelo proprio. Allora, scusate, perché chiaramente quando cerchi una cosa non la trovi mai. Allora, appunto, il presidente dell'associazione prego.
No.
Presidente dell'associazione familiari, la verità fa male a chi governa, perché insomma evidentemente ora faremo un bel discorso anche su questo. Ce la faremo, scusate, voi siete sempre ascoltatrici molto pazienti.
Forse ho trovato le parole.
Wow.
Vediamo un po'. Passiamo quindi un attimo al Corriere, che riporta le parole di Bolognesi, che è presidente dell'associazione delle vittime della strage del 2 agosto dell'80, e dice: le radici di quell'attentato affondano nella storia del post-fascismo italiano, in quell'organizzazione nate dal Movimento Sociale Italiano negli anni 50. Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, che oggi figurano a pieno titolo nella destra di governo. Quindi queste sono le dichiarazioni che erano state fatte, il virgolettato riportato nelle pagine interne del Corriere.
Ti ringrazio, che altrimenti avrebbero aspettato non so quanto. E quindi appunto, in seguito a queste dichiarazioni, la presidente Giorgia Meloni ha risposto così: il 2 agosto del 1980 il terrorismo che le sentenze attribuiscono a esponenti di organizzazioni neofasciste ha colpito con tutta la sua ferocia la nazione. Quindi lei un po' si in primis un po' si difende, nel senso che comunque come figura lei cerca in qualche modo di mostrarsi, almeno insomma a nostro avviso cerca di mostrarsi un po' non così diretta, non così cerca di non svelare così chiaramente quali siano realmente le sue posizioni, anche se poi insomma voglio dire è davvero difficile non interpretare quello che dice, insomma anche è proprio difficile non tenere conto anche della figura, di cosa rappresenta, di chi sia, insomma sembra davvero lapalissiano dirlo, però insomma di fatto il dibattito attualmente è questo. E appunto lei sostiene che questa dichiarazione può minare la democrazia, e questo perché secondo lei insomma come spesso ha detto il fascismo non c'è più, il fascismo è stato sconfitto, anche se poi lei non dice mai perché è stato sconfitto, no? Secondo lei è solo sparito. Noi in realtà abbiamo anche un'idea leggermente diversa, direi, no, per usare proprio un termine quasi comico, leggermente, no, perché insomma
leggermente
ci pensiamo decisamente qualcos'altro.
E poi il fascismo è sparito fin tanto che non inizia chiaramente la campagna elettorale, perché poi a quel punto invece è bello cavalcare per ottenere sempre voti da chi in realtà è certo.
Figuriamoci, insomma, però appunto come muore risorge, non si capisce come funziona questa dinamica, insomma un po' particolare. E quindi appunto, ecco, magari non sappiamo bene se leggervi la pagina dall'interno, perché in effetti non è dalla stampa, davvero non abbiamo niente di interessante. Sicuramente dal manifesto ci sono delle riflessioni un pochettino più sicuramente più interessanti, perché davvero la stampa da ieri, tra ieri e oggi, non so qual è stata l'edizione peggiore per certi versi, insomma su certi articoli davvero c'è stato un po' insomma delle espressioni di alcuni giornalisti davvero dure da mandare giù per noi. Sempre a questo proposito, sul lato diciamo sinistro c'è un'analisi del giornalista Giovanni Orsina, che dice: l'antifascismo radicale produce soltanto danni. Ci dispiace tantissimo, non sappiamo cioè non sappiamo come fare, poi evidentemente chi è antifascista radicale produrrà danni e se insomma andrà a letto tranquillo e tranquilla pure se tu gli dici questo. Fin quando, e poi vi leggiamo un pezzetto al volo, eh. Fin quando la storia d'Italia sarà interpretata e strumentalizzata politicamente come ha fatto ieri Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione familiari delle vittime di Bologna, non potremo mai sperare di riuscire a metabolizzare il nostro passato, e fino a quel momento ci sarà pure impossibile chiedere con un minimo di credibilità a Giorgia Meloni e al suo partito di recidere i residui fili emotivi, perché il fascismo è un'emozione, cioè come dire, Giorgia Meloni e tutte le persone fasciste che sono presenti sulla scena pubblica non lo sono perché lo sono, ma lo sono solo per una quella famosa nostalgia, com'era la goliardia, la nostalgia, quelle cose che ogni tanto qualcuno nomina, che io le trovo veramente agghiaccianti perché non ci si può fare ironia su queste cose. E quindi sì, evidentemente questo Orsina ci dice che sono figli emotivi, insomma, ecco, è tutta emotività, che ancora li legano alle vicende del neofascismo, perché poi pure l'uso di questa parola, secondo me, scusate se interrompo continuamente la lettura, però anche dire neofascismo, non lo so, sembra, dal punto di vista, diciamo, della controparte, a me sembra che un po' lo depotenzia.
Certo,
non
assolutamente
è il fascismo,
sì,
vero, capito?
No, è un qualcosa di riadattato in qualche modo,
sì,
no?
Ma...
però è meno, è come se fosse in qualche modo meno preoccupante, meno grave,
meno spaventoso,
esatto, meno spaventoso,
meno violento,
sì, esatto,
non
meno
si sa, perché diciamo, perché se non c'è proprio la dittatura quella formale,
no,
allora
no,
va tutto bene, no, in realtà
se non vedi le camicie nere tutto il resto non vale, no,
cioè tranquillamente, cioè, insomma, voglio dire che tutto quello che vediamo non è che non esiste. E scusate, riprendiamo dalla prima pagina della Stampa questa piccola introduzione a questo, insomma, articolo che ci sembra veramente poco, boh, anche poco, insomma, neanche proprio ingiusto, sinceramente, però vabbè. Allora, l'interpretazione storica che ha proposto ieri Bolognesi rimanda a numerose sentenze giudiziarie. Ne ricava senz'altro forza, ma non ne viene affatto resa incontrovertibile in ogni sua parte. Le sentenze non sono una verità divina. In una democrazia si ha il pieno diritto di diffidarne e criticarle, tanto più quando arrivano al termine di iter lunghissimi. Ora, questo cosa significa? Che loro, insomma, in qualche modo non importa quello che viene detto dai tribunali. Noi questo, per esempio, lo diciamo sempre, però lo diciamo completamente in un'altra ottica. Cioè, quando sono poi le persone dal basso che dicono, insomma, che non è la giustizia, che non è la legge, che non è lo strumento legale della controparte che può davvero dare, diciamo, giustizia, no? Sempre per usare un altro termine che a noi tutto sommato ci appartiene poco, allora si tratta di, insomma, sono dichiarazioni che vanno un po' combattute, che vanno, insomma, rinnegate, silenziate, eccetera. Qua invece addirittura insomma, come dire, tutta la vicenda giudiziaria, che peraltro poi voi potrete trovare tranquillamente sul sito, perché insomma la radio se ne è occupata tanto, non solo della vicenda giudiziaria, ovviamente si è occupata di quello che, insomma, come dire, di quello che può essere, insomma, successo, e di tutta una serie di altre questioni, appunto, trovate tanti redazionali veramente preziosi, insomma, dei vari anni sul 2 agosto, sulla strage del 2 agosto, e diciamo, in questo caso la vicenda giudiziaria, anche solo per il fatto che è stata lunga, evidentemente per qualche motivo può essere oggetto di sospetto, no? Di messa in discussione. Boh, forse non è così importante, pure questa, la giustizia per loro a tratti pure diventa importante, diventa poco, insomma, non si sa, vabbè. E quindi questa, intanto, dalla prima pagina della Stampa abbiamo questo simpatico ritorno, insomma, resoconto, diciamo così. Poi un'altra, passiamo poi ad altro. Sempre riguardo lo stesso argomento, piccolo trafiletto con insomma una dichiarazione di Schlein: vogliono riscrivere la storia, e chiaramente almeno questo è riuscito a dirlo, magari la Schlein, insomma, vabbè, comunque no, se per carità, senza fare attacchi sterili, semplicemente questa è una, insomma, la famosa riscrizione della riscrittura della storia, scusate, è abbastanza chiaro, è tutta una questione che conosciamo anche abbastanza bene, quindi insomma bene che l'abbia detto, ma ecco, no, magari lo sapevamo. Allora, poi invece le fotonotizie della Stampa sono dedicate a questo, diciamo, scambio di ostaggi, appunto, tra Stati Uniti d'America e Russia, e sono appunto due fotografie con due abbracci, diciamo così, ovvero un abbraccio di Biden al reporter che è stato incarcerato finora, insomma, in Russia, e poi è stato appunto liberato, e poi invece appunto Vladimir Putin in parallelo, insomma, la stessa immagine che invece abbraccia l'ostaggio che è stato ridato a lui, insomma, sono appunto immagini chiaramente a specchio, insomma, la Stampa cerca di fare questo tipo di discorso qui, e i piccoli titoli che accompagnano le foto sono: Joe e il reporter Vlad e il killer. Ora, vabbè, Biden accoglie gli ostaggi, io meglio di Trump, Putin abbraccia Krasikov, la sua spia preferita, quindi vabbè, sovrasseriamo magari anche sulle alcuni modi che hanno di dire, però vabbè, insomma, questa è un po' la, appunto, le due fotonotizie.
Un giorno sarebbe bello fare proprio una puntata in generale sui titoli dei quotidiani. Ah, cioè,
quanto ci piace,
cioè, lì sare...
comunque lanciamo una proposta, veramente facciamolo, perché non è una cattiva idea, perché davvero
anche perché molto spesso poi magari andando a leggere l'interno dell'articolo, il titolo è tutt'altra cosa.
A volte succede davvero.
Cioè, anzi, sono più le volte che succede così che non il contrario, però è così. Adesso che l'hai letto mi...
Aspetta, ha dato proprio l'idea, no?
Sì,
perché
sì,
in effetti,
sì, sì, sì,
obiettivamente, poi, insomma, vi invito ad andare a vedere anche online, insomma, la prima pagina della Stampa, perché merita. Comunque sì, assolutamente, sul linguaggio giornalistico davvero c'è... E poi appunto lo diciamo pure prima a microfoni spenti, quando si comincia, quando comincia questo periodo dell'anno, ovvero l'estate, che sembra che ci sia proprio anche un buco di notizie. Non lo so, il giornalismo pure un pochettino cambia, no? È tutto un po'...
Guarda, se vediamo, cioè adesso guardando un attimo, leggendo, cioè ascoltandoti anche mentre presentavi la prima pagina della Stampa, stavo vedendo il Corriere della Sera e praticamente è la stessa prima pagina con l'intestazione cambiata, più o meno è quella roba là.
Pluralismo.
Esatto.
E, ok, quindi appunto adesso più o meno che abbiamo letto un po' tutto su questo, poi... invece spalla destra, le ferrovie e i ritardi, lavori fino al 2026, giusto farli d'estate. Qua si riferisco, insomma, l'articolo si riferisce appunto ai numerosissimi lavori strutturali, anche abbastanza impegnativi, che stanno creando chiaramente, insomma, problemi a chi invece deve viaggiare, e sicuramente non sono neanche piacevoli per i lavoratori che ci si stanno impegnando, visto che insomma quest'estate è rovente da tanti punti di vista, intanto il caldo, intanto poi la questione incendi, che fra l'altro poi ne parleremo anche in una corrispondenza più avanti, insomma, alla fine di questa rassegna stampa, e quindi intanto questo. Poi sempre sulla spalla destra troviamo un altro argomento di cui parleremo in un redazionale sempre dopo la rassegna stampa, Lo Russo e Cotugno, che voi sapete essere il carcere di Torino, la rivolta dei detenuti e il piano per favorire la fuga dal minorile. Ora qui ve lo leggeremo veramente insomma attentamente, facciamo molta attenzione, perché qui si comincia a vedere, a nostro avviso, una risposta della Stampa, non della Stampa chiaramente la testata, ma della Stampa in generale, su quelle che sono le forti mobilitazioni, perché alcune sono veramente forti, mobilitazioni che ci sono nelle galere, che si stanno dando nelle galere di questo paese, diciamo così, da maggio di quest'anno, e che poi in realtà, vabbè, sono insomma neanche sono così tanto nuove, no? Una corrispondenza di mercoledì pomeriggio, che forse avete ascoltato, di una compagna, ci fa notare come in realtà è dal 2020, è dalle pesantissime rivolte del 2020 che si è aperto un discorso, diciamo, nuovo, chiamiamolo così, all'interno delle prigioni dell'Italia. E quindi niente, appunto, dopo questo ve lo leggiamo senza dubbio, perché veramente comincia una sorta di mistificazione importante di quello che sta succedendo, attraverso strumenti giornalistici che in realtà conosciamo, che abbiamo già visto quantomeno in passato, però comunque vale la pena insomma tenerne conto, perché sta cominciando anche questa cosa qui. Poi in taglio invece più alto, insomma tutto dedicato allo sport, e ci sono tre notizie, due delle quali dedicate al breve match tra la pugile italiana e la pugile algerina. Allora qui invece, vabbè, abbiamo il tennis, intanto il doppio femminile è in finale, Musetti si arrende a Djokovic, e poi accanto il CIO, che è il Comitato Olimpico Internazionale, che l'IF può combattere, grazie, la pugile, inseguo i miei sogni. Poi il dibattito a Parigi 2024, vanno in scena le contraddizioni del nostro tempo. A noi sembra che in realtà vada in scena una grossa mossa reazionaria, perché queste non sono contraddizioni, ci rifiutiamo totalmente e con tutta la forza che abbiamo di pensare che una persona intersex, o che in generale le persone intersessuali, possano essere considerate contraddizioni. Questo, nessuna persona è una contraddizione, È una contraddizione, ci fa veramente impressione sta cosa. E allora, questi appunto, questo era il taglio, diciamo, quello proprio più insomma, altissimo. Invece, insomma, centropagina, Fontana e l'autonomia, ora rispettate i patti. Ora questo è Attilio Fontana, insomma, presidente della Lombardia, che se la prende col PD a quanto pare e dice: prima avete voluto l'autonomia, poi non l'avete più voluta, insomma. E qua ci dice: più che ipocrisia, sempre un virgolettato di Fontana, vedo lo squallido tentativo di ottenere un po' di consenso a scapito del bene comune. Sicuramente qua lui fa riferimento alla grandissima mobilitazione che si sta dando in questi giorni, in realtà da meno di una settimana,
sì.
E tutta la questione, insomma, della raccolta firme per poi raggiungere il quorum, per raggiungere, insomma, i numeri per poi richiedere un referendum abrogativo per la legge 86, che è appunto quella sull'autonomia regionale differenziata, e che appunto sta riscuotendo per il momento un grandissimo successo che, perdonate il termine quasi da spettacolo, però insomma le persone insomma si stanno mobilitando molto e chiaramente non, insomma, diciamo che c'è anche sulla stampa un po' dei toni un pochettino, come dire, molto entusiasti, che per carità restituiscono effettivamente la realtà della risposta che c'è tra le persone, che davvero è forte, però chiaramente, come si dice, non adagiamoci sugli allori, nel senso il percorso è ancora lungo e quindi, insomma, ecco, cerchiamo di prendere le cose per come sono, quindi sì, positive, però sempre avanti, no? come si dice. Poi un trafiletto invece che poi rimanda un articolo più interno a pagina 17 sulla mala sanità. Questo è un caso in Sicilia, ingessato con i cartoni, se questo è un ospedale. E chiaramente, insomma, anche qui parliamo di un tema quotidiano, verrebbe da dire, insomma, che specialmente nel sud Italia, in realtà sinceramente credo che la sanità in questo paese sia proprio sotto attacco ovunque, naturalmente, e quindi vabbè, c'è questa persona molto sfortunata a cui evidentemente una frattura si è provato di rinsaldarla non con il gesso ma con il cartone, insomma, veramente è abbastanza allucinante, non trovo un altro termine, insomma, anche se questo è un termine quasi pure questo da televisione, però davvero è pazzesco. Allora, poi ultimissima cosa presente ultimissimo articolo presente sulla prima pagina della Stampa di oggi 3 agosto, il buongiorno di Mattia Feltri, che non smette mai di stupirci, intitolato, vedo che qui dall'altra parte del tavolo c'è uno,
che gioia, mamma mia, non vedevo l'ora.
Vedi la segna stampa, che soddisfazioni che date, se legge Mattia Feltri, meraviglioso.
Perché sotto ho il caffè di Gramellini, capito? Quindi
capito, per quello. Vai. Bellissimo. Che si intitola in questo caso oggi, diciamo, due sorelle, mo chi saranno ste sorelle? A quanto pare queste sorelle sono Angela Carini e l'altra pugile Imane Khelif. Tra l'altro, scusate, io non so se si pronuncia esattamente così, io non leggo così, quindi confidiamo che sia giusto, anche se non so. E io gli ho dato una letta al volo, ma insomma davvero le carezze della Premier, il supporto ghignante del Presidente del Senato, l'incitamento nerboruto dell'intera destra a ribellarsi alla dittatura rettiliana del gender e a ristabilire i sani principi olimpici. Il tramonto arriverà presto. Ora non so se si capisce così sentendolo, però lui in realtà critica tutto questo movimento di destra. Cioè è pazzesco, lui è dalla parte in realtà del... insomma della pugile Khelif, cioè complimenti, davvero fantastico. E poi subito dopo dice delle cose veramente pazzesche. Quanto Imane Khelif, la sua avversaria, scusate se uso il femminile non disponendo di prove né indizi per passare al maschile, e anche qui io immagino che sia una sorta di ironia al contrario, no? Lui, diciamo, ironizza sul fatto che secondo lui non c'è davvero nulla da ironizzare su questa roba, perché sta succedendo una roba gravissima con il corpo e la genetica, non so come di questa persona e delle persone in generale intersessuali. Lui ironizza sul fatto che si debba andare attraverso pratiche mediche a stabilire quanto ci sia di io non so nemmeno come portarlo sto discorso, perché per noi è allucinante, di maschile e di femminile all'interno di un corpo umano. Questo è davvero, cioè si potrebbe aprire veramente di tutto su questo. Io non, anche se noi da questi microfoni abbiamo sempre straparlato, nel senso delle compagne e i compagni, cioè tutte noi parliamo di questo da sempre, e non lo so, vedere questo ritorno così importante di questa roba qui è difficile a volte da leggere. Io mi sento interrotto, non so che volevi dire. Quindi appunto lui continua ironizzando su questo, pensando di fare una buona cosa, ma sinceramente da ironizzare c'è veramente poco secondo noi. E da 72 ore, sulla base di considerazioni scientifiche non solidissime, i più illustri esponenti del governo, alla testa di fervorosi legionari, la additano al mondo come un impostore, un frodatore, una canaglia che si fa passare da femmina per pestare le femmine e vincere facile. Quindi vabbè, lui è ormai il grande difensore di questa atleta. Queste due ragazze sono più sorelle di quanto credano, sono state prese perché passavano di lì, erano utili alla guerriglia del giorno e sono state scaraventate su un ring in cui si colpisce solo sotto la cintura.
Finalmente è tornato Mattia Feltri che mi ricorda, perché cioè per un attimo, cioè mentre leggevi dicevo vabbè, finora non ha detto niente e finalmente ce l'ha fatta.
Invece qua è arrivato.
Dai, eccolo.
Cavolo, perché davvero non mascheriamoci, insomma, perché no, Ma perché? Madonna, non si colpisce solo sotto la cintura, pure questo linguaggio veramente. Altro che maschi o femmine, non sono più nemmeno esseri umani, bensì strumenti, utensili, armi da impugnare e poi buttare. Nessun cazzotto sarà mai altrettanto violento. Veramente, grazie Feltri per questa lettura, noi siamo felicissime. Chiudiamo questa prima pagina della Stampa e passiamo al Corriere.
Passiamo al Corriere della Sera. Anche qui, come insomma accennato in precedenza, la prima pagina del quotidiano di Via Solferino. Oggi il titolo centrale è sul 2 agosto e sulle polemiche, diciamo, come detto in precedenza, tra le parole del presidente dell'Associazione delle Vittime della Strage del 2 agosto Bolognesi e la risposta della Premier Meloni. Il titolo dice: Bologna, scontro sulla strage. Meloni: grave dire che le radici sono nella destra di governo. E la Schlein fa accusa il governo, in particolare la Premier Meloni, di vittimismo. Anche qui, appunto, come detto in precedenza, in qualche modo c'è soltanto il titolo centrale, poi nelle pagine interne viene sviluppato in maniera un po' più approfondita la questione. Vengono riportate anche, vengono sintetizzate anche le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che parla di una ferita insanabile. Poi non so bene perché, sempre per lo stesso argomento, si parla di un colloquio Premier Macron, ma non credo, insomma, in merito alla strage del 2 agosto a Bologna nell'80.
Ma approfondiamo in caso.
Esatto. Poi, sempre per quanto riguarda il Corriere della Sera, c'è l'immagine centrale che parla del patto della liberazione, dello scambio. Adesso anche qui ci sono un po' di versioni contrastanti, perché poi leggendo le pagine interne si capisce come ci sia uno scontro nelle parole che sono state usate tra lo scambio di prigionieri o semplicemente l'espulsione da parte di alcuni dei appunto di russi americani che sono vicendevolmente, insomma, stati così, come se, cioè, è brutto da dire, scambiati. Adesso non so.
In realtà abbiamo usato i termini, diciamo,
esatto,
stampa,
sì, esatto. Noi ci limitiamo, cioè, insomma, scambiare le persone, non lo so, però insomma, per capirci, ecco, c'è stato questo passaggio, questo patto. Infatti, il Corriere della Sera parla proprio di patto USA-Russia. Le mosse segrete, ne parla un po' come fosse una fiction, in realtà proprio sopra la foto c'è scritto come in un film: le rivelazioni sulla trattativa per liberare 24 prigionieri. Quindi c'è un approfondimento anche poi successivamente nelle pagine 10 e 11 di questa vicenda. Nel lato sinistro del quotidiano c'è invece riferimento a quanto riguarda l'economia, in particolare il crollo tra i technology, le borse a picco per il timore di una recessione. Quindi c'è un approfondimento nelle pagine 30 e 31 di quello che è stato il venerdì nero delle big tech. Vado oltre perché onestamente di questo proprio non saprei bene.
Ma pure questo vediamo magari dopo,
questo
c'è qualcosa di interessante, alla fine poi la tecnologia ci riguarda più di quanto pensiamo.
Assolutamente. E tornando sempre alla prima pagina, anche qui si parla di sport. Abbiamo abbiamo, per quanto riguarda ciò che è accaduto, come diciamo prima, sempre per le pagine della stampa, le Olimpiadi, sempre il caso della pugile italiana e della pugile algerina, il capo del CIO, quindi Comitato Internazionale Olimpico, diciamo in qualche modo fa presente all'Italia una cosa abbastanza ovvia, e anche se ecco, è bene ricordare che forse non tutti, ma buona parte dei media italiani inizialmente avevano definito la pugile algerina prima come un uomo e poi come un transessuale che gareggiava quindi nella categoria donne, cosa appunto che poi si è rivelata non vera. E c'è anche in questo senso una vignetta da parte di Giannelli, forse mi sento di dire che è la cosa più bella e interessante di questa prima pagina del Corriere della Sera. Ci sono le due pugili al centro del ring con l'italiana che dice all'arbitro: arbitro, ma lei mi picchia. Quindi ecco, in qualche modo penso sia che poi fondamentalmente è quello che anche ha detto lei stessa realmente, quindi anche le vignette in qualche modo, cioè la realtà riesce a superare le vignette, mi sento di dire. Sempre per quanto riguarda lo sport si parla di tennis e di pesi leggeri, canottaggio, l'argento che è stato vinto da la coppia dei due italiani, e dopodiché c'è una finale storica nel tennis da parte di Errani e Paolini. Sempre per quanto riguarda poi i magnifici scritti editoriali dopo Mattia Feltri, in questo caso passiamo a Gramellini in questo
finalmente arrivato
il caffè di Gramellini. Devo dire non tratta nessuno dei temi delle prime pagine, ma è in qualche modo un ricordo a quello che era lo speaker, se non sbaglio. Adesso lui qua non lo dice, avevo letto in precedenza, insomma nei giorni passati, comunque lo speaker Massimo Cotto, che è venuto a mancare qualche giorno fa, quindi c'è una dedica a lui. E altre cose, come detto, insomma in qualche modo, poi c'è ecco una cosa forse interessante per chi è appassionato di dei numeri culturali. Domani viene in qualche modo lanciato l'anticipo di ciò che sarà il nuovo numero che uscirà domani, sempre per il Corriere della Sera, con l'inserto della lettura, anche se ricordo che l'inserto della lettura non necessariamente deve essere acquistato con il quotidiano, se questo viene acquistato il giorno dopo, come insomma in qualche modo ecco anche non dover dare tutti sti soldi a Cairo, insomma schifo proprio non ce fa. E dopo c'è un altro caso di una giornalista di Bari che è stata ritrovata impiccata, qui a pagina 22 viene poi fatto un approfondimento, ma nella prima pagina si parla di una negata autopsia con i PM che dichiarano insomma chiuso il caso. Quindi ecco, in qualche modo sì, veramente anche in merito a ciò che dicevamo prima, le prime pagine di questi giorni sono abbastanza, come posso dire,
più difficili, vogliamo
più difficili, ma anche molto simili. Forse solo la Repubblica, adesso che ho qui davanti, in qualche modo ha qualcosa di diverso. Si parla anche qui insomma molto del 2 agosto, ma dopo lo vedremo con calma. C'è qualche approfondimento diverso rispetto a ciò che abbiamo citato finora, che dopo vedremo.
Infatti pure il Manifesto per fortuna ci fa.
Vedi, quindi insomma diciamo male. Che Corriere e Stampa un pochino
si somigliavano un po', diciamo così.
Esatto, il giornale dei progressisti, no? Se non è La Stampa, quello è
il giornale, esatto. Baluardo, poi vi diciamo due parole magari pure su due cose che hanno scritto ieri, sempre su questi,
certo,
interessantissimo,
assolutamente,
così capiamo,
sì,
il progresso dove è arrivato. Allora adesso sono le 9:37, io direi un minuto di musica e passiamo, no, agli altri due giornali. Invece alle 9.41 partiamo con la lettura della prima pagina del manifesto e questo ci fa ricollegare a una telefonata che abbiamo avuto da un'ascoltatrice che ringraziamo tanto, insomma, come sapete ci fa sempre piacere che ci chiamate e che giustamente ci faceva notare anche come appunto in questo momento, insomma, anche c'è anche tanto sulle prime pagine e poi quindi anche all'interno che forse non ci sono tante cose ma non approfondiscono alcune questioni che insomma sono invece politicamente estremamente rilevanti a livello proprio mondiale, potremmo dire, e insomma, infatti noi in queste prime pagine non so se avete sentito, ma non abbiamo nominato la Palestina, non abbiamo nominato il genocidio, per esempio, no? E fortunatamente, insomma, il manifesto, che se non ci aspettavamo niente di meno, però fortunatamente in questo il manifesto ci aiuta e quindi cominciamo. Allora, la fotonotizia, la foto, insomma, l'immagine è dedicata anche qui alla strage fascista di Bologna e il titolo è L'eredità. E la foto, devo dire, è molto bella, è una foto presa dal basso, insomma, del corteo, cioè del corteo, insomma, della manifestazione delle persone, delle persone appunto che hanno manifestato ricordando questa strage, ed è una foto presa dal basso con le persone, insomma, sfocate, diciamo, in primo piano, e però a fuoco c'è l'orologio fermo, insomma, all'orario in cui poi è scoppiata, insomma, la bomba. Le radici del postfascismo stragista sono a pieno titolo nel governo italiano, questo appunto è il virgolettato, insomma, di Bolognesi. L'affondo dei familiari delle vittime della strage di Bologna scatena il vittimismo di Meloni e Mattarella resta solo nel denunciare con chiarezza la bomba neofascista e la complicità dello Stato. Poi, se invece sulla parte, diciamo, destra, insomma, c'è un articolo di Mario Di Vito, destra ex Missina, la matrice che non si può nascondere. Il 25 aprile scorso Meloni riconobbe che, aperto un virgolettato, la fine del fascismo ha posto le basi per il ritorno della democrazia, e che era un po' quello che diciamo prima. Di più non riuscì a dire, lasciando aperta la possibilità che la fine del fascismo, anche questa sempre virgolettata, sia arrivata per una per un meteorite, non sia per una guerra, anche che non sia stata per una guerra anche di resistenza, appunto ci ricorda Mario Di Vito. Eppure ci ricordano, in realtà non è che lo dimentichiamo. Eppure molti rimasero stupiti del fatto che la leader del partito erede della Repubblica di Salò, la fiamma nel simbolo è sempre quella dell'MSI, non si scappa, riconoscesse la liberazione come lo snodo decisivo della vita civile italiana. Giusto ieri però la stessa Meloni si è prodotta in un discorso sulla strage di Bologna che incrocia abbondanti dosi di vittimismo a fastidiosi elementi di revisionismo storico. Sarebbe dunque grave sostenere che le radici dell'attentato oggi figurano a pieno le radici dell'attentato oggi figurano a pieno titolo nella destra di governo, come detto da Paolo Bolognesi. Un discorso che secondo la Premier sarebbe persino, e qui si apre di nuovo un virgolettato di Meloni, pericoloso per l'incolumità personale di chi, democraticamente eletto dai cittadini, cerca solo di fare del suo meglio per il bene di questa nazione. Mamma mia, questo meglio è incredibile proprio. E allora, scusate, insomma, il commento non tanto magari approfondito, ma insomma che dire sull'operato di Meloni, passato da quando c'è lei e anche attuale, insomma, che dire, voglio dirlo, diciamo, ogni giorno, insomma, di analisi quotidiane, insomma, le facciamo. Poi, box alle Olimpiadi, quel match usato per una campagna anti-gender. Questo è un articolo di Luciana Cimino e sicuramente dopo vi andremo anche a leggere un'interessante intervista a Laura Schettini, insomma, che veramente ci interessa molto sentire quello che ha da dirci questa storica, insomma, i commenti che può fare su questo avvenimento. Ora noi non vogliamo davvero, insomma, ci dispiace dover dare tutto questo, tutta questa visibilità a una vicenda del genere, perché noi la reputiamo molto pesante, però è importante in qualche modo, perché davvero, ve lo diciamo sempre anche questo, davvero il genere, le libere soggettività, la potenza rivoluzionaria che possono avere le libere soggettività, ha tanto a che fare con tutte le altre lotte. E chiaramente ora qui si sta parlando sempre, si parla ovviamente di questo in un ambiente, in un ambito, insomma, chiaramente che non ci appartiene, insomma, si parla di uno sport per niente libero, insomma, quello delle Olimpiadi chiaramente è un ambiente sportivo mosso dal denaro, insomma, mosso anche, che si basa completamente sull'identità nazionale, insomma, quindi non ci riguarda proprio, non ci piace. Dopodiché però sta succedendo questo, noi cerchiamo di dargli una lettura magari anche più nostra. E fra l'altro pure interessantissima un'altra cosa, sempre insomma uscita fuori durante un redazionale, se non sbaglio di giovedì mattina, che abbiamo sempre mandato in onda qui in radio naturalmente, e si faceva notare, insomma, la Silvia Baraldini ci faceva notare come c'era, insomma, la presenza dell'azienda Beretta, che sicuramente tutti e tutte conoscete, come ovviamente produttrice di alcune tra le armi più famose del mondo, che c'è pure chi in questo paese si rivendica che la Beretta è italiana, che meraviglia. E quindi niente, insomma, ci sono tutti questi legami tra lo sport a, chiamiamoli, alti livelli, no, insomma, e scenari violenti, cioè c'è poco da fare. Quindi appunto noi continuiamo a dirvi che quell'aspetto lì non ci riguarda, non ci rispecchiamo assolutamente in questo, però è una cosa che dobbiamo assolutamente trattare, perché la questione centrale proprio del corpo di una persona non maschio cis sta veramente, vuol dire tante cose, insomma, ha un suo peso veramente importante, e noi lo ricordiamo proprio a livello rivoluzionario, perché poi di questo si tratta. Regali, i ruoli di genere sono qualcosa di strettamente controllante, ormai non, sicuramente lo sapete bene, e quindi quello che c'è, che quello che va fuori da questo è, ha una potenza, insomma, che va ricordata. Poi altra notizia molto a cui il manifesto dà molta rilevanza: la guerra in Medio Oriente è sempre più vicina, Hezbollah, Israele, arsenali pronti. E questo è un articolo di Michele Giorgio e insomma di anche altri giornalisti e giornaliste, però poi ce le vediamo dall'interno, perché questo davvero lo nomina solo il manifesto quasi. La guerra è un passo, gli arsenali capaci di una carneficina sono pronti da una parte e dall'altra del confine tra Libano e Israele. Hezbollah intende rispondere all'uccisione del suo capo militare Fuad Shukr, scusate sempre la pronuncia, ucciso a Beirut in un raid israeliano, e Israele aspetta. Fonti di intelligence danno una data tra il 12 e il 13 agosto, e se la vita in Israele pare scorrere normalmente e nei territori occupati palestinesi non ci si preoccupa più di tanto, visto che un massacro di palestinesi è già in corso, tra parentesi, ieri a Gaza un'altra famiglia è stata cancellata e un prigioniero è morto in custodia, l'esercito israeliano si sposta in forze verso il confine nord. Ieri intanto il numero uno di Hamas, Ismail Haniyeh, è stato sepolto in Qatar. L'Iran risponde all'inchiesta del New York Times sul modo in cui Israele avrebbe ucciso il capo politico del movimento islamico palestinese a Teheran, negandosi sia trattato di una bomba, eventualità che imbarazza e non poco il regime. Come vi diciamo, questo chiaramente lo andiamo poi a leggere. E un altro articolo sempre su Gaza di Valeria Parrella: avete avuto paura di un bambino. Intanto, mentre chi decide la guerra fa la guerra, mentre si rifiutano mediazioni diplomatiche, si uccidono giornalisti e ci si accanisce sui prigionieri. Intanto, mentre ci si concentra sugli esseri umani che hanno un nome e un cognome, c'è un genocidio che continua ora dopo ora. E chiaramente noi questo non lo dimentichiamo ovviamente mai. Poi invece in taglio basso una serie di notizie di altro tipo. Venezia, il sindaco indagato difende gli amici. Qua si parla del appunto sindaco di Venezia e un gruppo di altre persone, insomma, delle istituzioni veneziane, come per esempio appunto l'assessore alla mobilità Boraso, insomma, seguito all'inchiesta della procura. Questa è una notizia di metà luglio, è condotto in carcere. per appunto per un, insomma, un'inchiesta alla procura che pare legata alla sua attività di consulenza finanziaria e quindi niente, insomma, qui c'è la, c'è la prosecuzione, diciamo così, di questa questione. Poi Cineteca di Roma, un incendio nascosto. Un incendio ha distrutto un intero cellario della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia lo scorso 8 giugno. Cellario importante perché è qui che si conservano le pellicole, quindi quelle di maggior rilevanza storica. Eppure la notizia non è mai trapelata. La denuncia arriva dal deputato Marco Grimaldi di AVS. La conferma del responsabile della comunicazione del CSC, Mario Sesti. Non è stato ancora concluso il censimento delle opere andate distrutte, le cause sono difficili da stabilire, quindi qui è tutto molto fumoso a quanto pare, e appunto in effetti è una notizia di cui meno male non è che si sapesse poi molto. Poi sicurezza sul lavoro, errore scusabile, l'azienda non si ferma. Nel decreto semplificazioni la ministra Calderone ha inserito una norma che permette alle aziende di pagare pochi euro il mancato rispetto dei contratti. La denuncia di un ispettore, una porcata, il nostro lavoro non ha più senso, e qui insomma sicuramente questo è l'ambiente edile, e pure questo volendo poi lo andiamo a leggere dalle pagine interne. Poi voto in Venezuela, gli USA riconoscono l'avversario di Maduro, gli USA gettano il loro peso sulle elezioni in Venezuela, prove schiaccianti, ha vinto Gonzalez. Adesso questo è un virgolettato. La leader della destra Machado convoca manifestazioni in tutto il paese. Maduro parla ancora di attacco hacker e non pubbliche verbali elettorali. Allora, questa sì, direi che più o meno è tutta la prima pagina del manifesto.
E passiamo quindi all'ultimo quotidiano della rassegna stampa. Andiamo con La Repubblica. Anche qui, insomma, c'è quello che è un pochino che è stata la questione che abbiamo in qualche modo sottolineato e che tutti i quotidiani oggi hanno sottolineato su, per quanto riguarda la strage fascista del 2 agosto a Bologna, e Meloni, oltraggio a Bologna. Nel giorno della commemorazione della strage, scontro tra la premier e i familiari delle 85 vittime sulla matrice dell'attentato. Addirittura qui a un certo punto il quotidiano La Repubblica riporta quello che è un, non so se è un sunto o proprio un virgolettato della premier, perché dice la leader di Fratelli d'Italia gelida sulla bomba, neofascista, così dice la sentenza. Quindi in qualche modo sì, non è che a mio avviso, insomma, ecco, sono parole veramente gravi, non tanto perché scredita una sentenza, perché come detto poc'anzi
le sentenze più di tanto
esatto, però in qualche modo c'è proprio questo gioco di in alcuni momenti di riconoscere delle evidenti e chiare responsabilità fasciste sulla strage di Bologna, e dall'altra però o si minimizza o si travisa o si cambia quelle che sono poi, cioè quella che è la storia, quindi non
è chiaro, non è sempre uno sviare,
c'è sempre, esatto, c'è sempre questo
gioco, negare l'evidenza, insomma,
esattamente. E anche le parole di Mattarella, fu una spietata strategia eversiva. E si riparte sempre anche qui per quanto riguarda, insomma, si riprende ciò che è accaduto alle Olimpiadi, in particolare con la pugile Khelif, anch'io spero di aver pronunciato correttamente il nome, con insomma in qualche modo le dichiarazioni del CIO che risponde a quelle che erano le accuse di Palazzo Chigi, quindi, e sottolineando come la pugile fosse una donna, ecco, quindi pensa,
comunque grazie tantissimo, grazie, che le persone, esatto, dicono a una persona cos'è,
esatto,
poi
esatto,
cos'è,
esatto,
proprio come se, vabbè, veramente,
perché è il CIO che lo deve dire, perché assolutamente sì. Ci sono anche le parole di Abodi, che se non sbaglio è il ministro dello sport. Non basta il passaporto. Ora vorrei dopo andare a approfondire internamente che cosa.
Pure lo diciamo sempre nei documenti,
esatto,
tanto vanno bruciati e tutto.
Esatto.
Però insomma, forse non è proprio lo stesso livello.
Secondo me non voleva dire proprio la stessa cosa. E anche qui ci sono poi degli editoriali. C'è un commento di Massimo Giannini. Quei camerati schiavi del passato, c'è poi un approfondimento a pagina 27 dove in qualche modo si riprende quella che appunto abbiamo detto finora essere la strage fascista del 2 agosto a Bologna. Si parla poi anche di una cosa, insomma, c'è un altro editoriale, insomma un altro commento a pagina 5 sul sovranismo di Giorgia, Io cito chiaramente: il sovranismo di Giorgia isola Roma nello sport. Quindi in qualche modo si parla anche di questa, di questo tema e di questa politica e di come questa poi si rifletta a livello anche qui comunque sempre istituzionale, sempre si parla sempre solo di questioni istituzionali. E c'è poi anche Repubblica parla dello scambio di detenuti, qui c'è proprio l'immagine dell'oppositore russo, adesso mi addentro, speriamo di pronunciarlo il più verosimile possibile, Ilaya Yashin, in conferenza stampa in Germania, quindi c'è la sua foto e la rabbia degli ex prigionieri. Putin ci ha esiliato dalla Russia, quindi anche ciò che, a cui facevo riferimento prima, dove c'era questa diversa veduta sui termini da utilizzare tra scambio ed esilio, avvenuto appunto a seguito di questo scambio. E c'è poi non so come definirlo, se non un approfondimento di Repubblica o addirittura c'è l'immagine di un incontro svolto dentro gli uffici, dentro la sede di Repubblica, una sanità più giusta per tutti, il forum di Repubblica per l'alternativa, confronto tra la leader del PD, gli esperti del centro-sinistra e gli addetti ai lavori. Abbiamo trovato tanti punti in comune che ora proporremo in Parlamento e costituiranno il cuore della nostra campagna. Ora non so questo virgolettato esattamente di chi sia, però vedendo la foto della leader del PD Schlein all'interno della redazione di Repubblica, immagino siano sue parole, però dopo andremo ad approfondire all'interno. C'è proprio un inserto addirittura, ecco, quindi non si tratta di un articolo, di un approfondimento all'interno delle pagine, ma è stato proprio fatto un inserto, insomma creato un inserto da parte del quotidiano il cui fondatore, ricordiamo, anzi, è Eugenio Scalfari, direttore Maurizio Molinari. E questo per ricordare sempre che cos'è Repubblica. E c'è poi l'inchiesta, un'inchiesta fatta da Federica Angeli, patenti di guida alle mani della Camorra. Anche qui, insomma, si tratta di un'inchiesta, di un approfondimento che negli altri quotidiani, che nelle prime pagine non è citato, quindi immagino sia proprio una esclusiva fatta da Repubblica. C'è poi un caso, insomma, interessante per quanto riguarda l'editoria italiana, anche qui andremo ad approfondire successivamente. Su Adelphi, Mondadori sfida Feltrinelli. Insomma, leggendo brevemente prima di iniziare la rassegna stampa, si capisce come da parte di Mondadori ci sia stata l'opzione del 10% per quanto riguarda qui c'è scritto, cito testualmente: la mossa sorpresa di Mondadori arriva come da copione quando il gioco si fa duro in un pomeriggio di venerdì d'inizio agosto. L'opzione di acquisto del 10% delle azioni della casa editrice che fu di Roberto Calasso. E anche qui, insomma, si parla di quella che è la situazione attuale in qualche modo dell'editoria italiana. In precedenza, appunto, anche facendo riferimento a ciò che scrivono in prima pagina, la sfida di Feltrinelli è perché non più di qualche mese fa anche Feltrinelli aveva acquisito il 10% delle opzioni su Adelphi, quindi c'è questo gioco in qualche modo di potere dell'editoria italiana che si divide e acquista a loro volta, insomma, altri pezzi di editoria.
Possiamo dire che tanto sono sempre, purtroppo, diciamo così, sono sempre industrie, aziende in qualche modo,
sì,
quindi tristemente.
Sì. E l'ultimo passaggio si fa riferimento alle Olimpiadi. Per fortuna in questo caso mi sento di dire che si lascia un attimo da parte la questione, perché ogni volta che la toccano su ciò che è accaduto appunto sul ring tra la pugile italiana e la pugile algerina, ma si parla soltanto di Errani Paolini, storica finale, e oggi Jacobs in pista, quindi oggi c'è...
Si parla di sport.
È incredibile, esatto, cioè Olimpiadi e si parla di sport, questo è molto interessante. C'era un'altra cosa che volevo dire per quanto riguarda sempre la questione delle Olimpiadi, sempre su Repubblica, nelle pagine interne c'è un approfondimento su quelle che sono proprio i 100 metri che si correranno oggi, quindi c'è insomma, ecco, come hai detto giustamente tu, incredibilmente si riesce a parlare di sport e non immischiarsi in altro, anche se ricordiamo che Repubblica qualche giorno fa, a seguito della vittoria della squadra italiana di fioretto femminile, ne parlava come sull'edizione, cioè sicuramente online, adesso non so anche se nell'edizione cartacea, come chiaramente dell'amica di la musicista, e in qualche modo non si parla mai delle atlete in quanto atlete, ma sono sempre...
Scusate, era spento il microfono. E diciamo, c'era quella foto con quelle quattro, esatto, atlete, e ognuna di loro era chiamata secondo una sua relazione con l'amica di Diretta Leotta.
Esatto. Vabbè. Esatto. Oppure la mamma, è sempre, insomma,
sempre peggio.
Sempre peggio. Quindi, veramente, anche un altro. Ecco il fantastico secondo quotidiano progressista che spiega le cose.
Benissimo. E bene, vi lasciamo un attimo di musica alle 10:01, così vi facciamo un attimino riposare, come si dice spesso in rassegna stampa, le orecchie, anche se vabbè, dai, ci volete bene, quindi insomma ci ascoltate sempre un grande amore, però insomma a tra pochissimo con la lettura delle pagine interne dei quotidiani che abbiamo insomma qui in studio. Allora, e alle 10.08 invece torniamo insomma in voce per cominciare a leggervi le pagine interne. E, diciamo, dalla stampa, insomma, appunto dei quotidiani che abbiamo qui, dalla stampa scegliamo di leggervi appunto due pagine insomma consecutive e evidentemente secondo la stampa anche di alto giornalismo sulle rivolte che appunto ci sono state e ci sono ancora e sicuramente ci saranno, immaginiamo, così ci viene da dire questo. Ci viene a dire questa cosa perché la situazione non è cambiata, la situazione è pesantissima nelle galere per le persone che vi sono recluse e quindi che ci stanno contro la loro volontà. Questo lo diciamo perché insomma qua sembrerebbe che le guardie abbiano grandissimi problemi anche loro a fare il loro lavoro, è davvero faticosissimo, però insomma a un certo punto il turno di lavoro finisce, invece il turno di detenzione purtroppo finisce solo con il fine pena che non viene deciso dalla persona che ci sta dentro, che lo subisce. Non esistono permessi, esistono i permessi premio, ma chi te li dà? O comunque in generale, questo per fare un parallelo sul discorso del lavoro, se sei detenuta non esistono ferie, non esistono momenti di stacco dalla detenzione finché appunto non ti finisce la pena, non esistono ore di permesso, non esistono congedi matrimoniali, non esiste niente di tutto questo. Quindi sinceramente leggere su, insomma, vabbè, non ci studiamo in realtà tantissimo, però ci vogliamo ragionare su questa cosa. Leggere sui quotidiani che chi subisce di più sono è la polizia penitenziaria, chi subisce il carcere di più è la polizia penitenziaria, francamente a noi insomma il turpiloquio per radio non lo diciamo, cioè non lo facciamo, però sinceramente ci fa davvero cadere le braccia perché è proprio una insomma sono parole veramente veramente assurde da dire secondo noi. Comunque, allora, la stampa tramite la penna, insomma la tastiera di due giornaliste, Sola e Stamin, ci dice che c'è un piano di evasione. Adesso qui si comincia a parlare addirittura di piano di evasione, perché le rivolte in carcere, forse qualcuna e qualcuno che ci ascolta se lo ricorda, quando sono tante, quando finalmente, come dire, le persone detenute finalmente, in realtà, perché non è una bella cosa, talmente è forte il malessere, talmente è forte la disperazione che si arriva ovviamente insomma a ribellarsi per la condizione che si vive, quando poi queste cose succedono e si crea un certo clamore mediatico perché non si può non parlarne, perché davvero il numero di carceri, insomma, giorni fa vi abbiamo dato un po' un resoconto e insomma si è davvero allungato questo resoconto, quando non si può proprio non parlare più di questa, cioè non si può far finta di niente di questa, su queste cose, chiaramente sulle rivolte insomma delle ultime chiaramente cosa deve fare la stampa mainstream? In qualche modo deve cercare di far rientrare tutto in un disegno rassicurante. In realtà far rientrare tutto secondo me su vari punti, però il primo che mi viene proprio subito in mente è il disegno rassicurante, cioè dietro a queste rivolte c'è un piano, c'è qualcosa, c'è qualcuno. Nel 2020 c'era la mafia, spesso poi in realtà c'è sempre un leader, ci deve essere per forza una persona sola che scatena tutto, perché se si capisce davvero che c'è tutta invece una collettività, allora, come dire, le persone buone, tra virgolette, il pensiero, diciamo così, il senso comune, le persone che pensano secondo il senso comune non si sentono sicure perché dicono: cavolo, ma queste persone si auto-organizzano, queste persone si rivoltano perché c'è qualcosa di veramente pesante dietro casa mia, cioè una galera in cui le persone non vivono perché vengono quotidianamente torturate e le condizioni di vita sono totalmente inaccettabili. E questo chiaramente non rassicura, perché se le democrazie liberali sono le democrazie in cui i cittadini e le cittadine possono stare bene, se tu sai che sul tuo territorio c'è una situazione del genere, peggio ancora i CPR, peggio ancora, insomma, più o meno siamo lì, i CPR che sono di fatto dei lager, se tu scopri davvero che nella tua città c'è un lager, per usare anche un dei termini che usano tanto le assemblee che si vanno in solidarietà sotto i CPR alle persone recluse, chiaramente questo non ti fa stare sicura, no, a te cittadina o cittadino, e quindi lo scopo è più o meno questo, almeno questa è un'analisi che ci sentiamo di fare così un po' a braccio. Comunque andiamo a leggere. Piano di evasione, Torino, la rivolta nel Russo e Cotugno, un diversivo per favorire la fuga dal minorile a guidare le proteste, il ragazzo in cella per aver lanciato la bicicletta sui Murazzi. Ora qua infatti vediamo subito che capiamo subito subito che c'è intanto l'identificazione del leader, perché vabbè, figurate, quando mai una collettività fa le, insomma, vabbè, veramente una mistificazione pesante. E poi appunto diciamo che ultimamente, forse non so, per le prime volte in qualche modo, i minorili sono i carceri minorili, quindi dove vengono reclusi e recluse persone che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, in condizioni pure lì non assolutamente facili di vita, a parte che già toglie la libertà a una persona veramente già anche da giovane, una cosa allucinante. E figuriamoci, però, insomma, ecco, ricordiamo che ci sono pure i carceri minorili, e ricordiamo pure che anche le creature appena nate fino a una tenerissima età stanno dentro le celle con le sbarre alle finestre.
Proprio c'è chi ci nasce.
C'è chi ci nasce.
C'è chi ci nasce.
Sì, in realtà sì, cioè nelle democrazie
c'è chi nasce in carcere.
Gli esseri umani possono nascere in carcere, quindi le persone neonate stanno in carcere. E allora, quindi appunto, insomma, c'è questo grande capo che ha orchestrato le rivolte. Noi cominciamo a leggere l'articolo. Una strategia organizzata da giorni, pensata nelle celle, spiegata durante le ore d'aria nei cortili e comunicata da un carcere all'altro grazie ai cellulari, oggetti proibiti nelle galere, eppure usati e nascosti nelle crepe dei bagni. Qui proprio stiamo a Prison Break, non so se vi ricordate la serie, quella degli anni 2000, vabbè, i film americani proprio. Al telefono ci si può dire di tutto, anche a che ora iniziare a mettere a ferro e fuoco le due carceri della quarta città d'Italia. Qui ho questi toni
a
proprio
ferro e fuoco,
sì, cioè, poi veramente, guardate, veramente è, insomma, vabbè, è assurdo.
Prima hai detto la penna o la tastiera del giornalista,
sì.
Okay. Secondo me, insieme alla penna o la tastiera, c'è pure qualche altra informazione, perché secondo
ma
me
ci sono i film americani proprio, non lo so. No, in che senso dici?
No, proprio le veline proprio passate così da parte,
potrebbe, so, tranquillamente,
potrebbe tranquillamente. C'ho così, c'ho questo vago sentore così.
Ci abbiamo un attimino una suggestione, come si dice. È stata una doppia rivolta a catena quella che ha devastato l'istituto penitenziario minorile Ferrante Aporti e lo Lusso e Codogno di Torino. Una sommossa a più atti, studiata per attirare i poliziotti nel primo carcere, sfiancarli e poi disperderli attirandoli nel secondo istituto penitenziario, dove è stato inscenato il tumulto finale. Una dispersione trappola premeditata, anche questa da giorni, per raggiungere l'obiettivo finale, tentare la prima grande evasione di massa dal Ferrante Aporti di Torino, che per noi è un'immagine bellissima, in realtà un'evasione di massa ci piacerebbe tanto, ma proprio non è questo purtroppo che sta accadendo, uno degli istituti penitenziari minorili più sovraffollati e critici d'Italia. Ah, quindi qualcosa la vogliamo dire. Dove sono stipati 52 ragazzi quando ce ne sta 10 di meno, ma insomma, i ragazzi, comunque, le ragazze dovrebbero comunque stare recluse. A fuochi spenti, con due prigioni distrutte, i cumuli di cenere ancora fumanti, due inchieste sono state aperte. Ma che meraviglia! E ipotizzano le prime cause della doppia agitazione che ha lasciato a terra 30 intossicati e feriti lievi tra agenti e detenuti. Non è questo il tempo delle certezze, ma le informazioni che da ore circolano tra le forze della penitenziaria sono concordanti. Vabbè, non continuiamo a leggervi l'articolo perché è davvero lungo e non crediamo che serva poi a molto. Sulla pagina successiva, queste sono le pagine 12 e 13 della Stampa, violenze organizzate ma il governo non arretra. Il sottosegretario alla giustizia, le difficoltà negli istituti di pena non siano strumentalizzate per giustificare uno svuota carceri. Non esiste lo svuota carceri, non c'è una legge svuota carceri, peraltro questo è un termine ovviamente della controparte, insomma, non esiste nessuna volontà di diminuire la pressione di presenze e di salvare le vite delle persone, perché quest'anno è pesantissimo anche a livello di suicidi. Non esiste nessuna volontà di fare niente di tutto questo da parte del governo attuale in questo paese, per cui è inutile che si dice, insomma, non è che pure, a parte che comunque ancora più verrebbe da dire, insomma, ancora più cattiva la cosa, diciamo così, perché le difficoltà negli istituti di pena non siano strumentalizzate per far uscire persone. Comunque, cioè, quindi tu riconosci in qualche modo, tu controparte, riconosci che c'è qualcosa che non va, che sta gente sta male, ma tanto comunque non te ne importa niente. Però quello che volevamo dirvi con questo, leggendo un po', insomma, questi articoli, è anche che, cioè, è anche e soprattutto che, allora, appunto, voi avete seguito tanto sicuramente, ascoltatrici e ascoltatori, quello che la radio ha potuto dire ultimamente, insomma, da diversi mesi. Abbiamo cominciato, insomma, seguendo intanto tutte le varie azioni, in qualche modo tutte le varie proteste dei detenuti liberi di Regina Coeli da fine maggio e fino ad adesso, sostanzialmente, e poi piano piano abbiamo cominciato a darvi un po' di informazioni anche sulle altre rivolte. Fra l'altro, appunto, a termine di rassegna stampa sentiremo insomma una corrispondenza da Trento, anche lì insomma c'è stata da Trieste, e dove appunto il 12 luglio c'è stata pure lì una forte, insomma, una forte rivolta, per cui noi comunque queste cose le seguiamo, ve lo sapete. Quello che appunto ci sembra evidente è che comincia a esserci proprio un reindirizzamento, insomma, un incasellamento, una mistificazione di quello che davvero sta succedendo nelle galere, ovvero che le persone sono arrivate al limite, non che prima non ci fossero proteste continue, non che prima si fosse insomma non è una cosa nuova, naturalmente, questo sembra anche assurdo dirlo, però come dire, adesso la situazione è sicuramente molto più movimentata, sempre per usare un termine anche abbastanza neutro, e quindi è chiaro che dalla stampa noi cominciamo a vedere che ci deve essere per forza, grazie infinite, scusate, però è successa una cosa bellissima,
bellissima.
Quindi scusate,
lo possiamo dire, dai,
però lo possiamo dire, il caffè,
caffè
è una cosa bellissima, lo possiamo dire,
quindi grazie. Ecco, ringraziamo
tanto. E quindi appunto, insomma, si comincia questa operazione qui, che è sicuramente quella, appunto, vi ripetiamo, di delegittimare completamente, non solo criminalizzare, perché la criminalizzazione quella noi ce l'aspettiamo, però una cosa su cui dobbiamo fare forse più attenzione, che è anche più sottile, è proprio il reindirizzare completamente la realtà, cioè di dire c'è sempre un capo, c'è sempre qualcuno che è un po' come tempo fa vi riportavamo anche la testimonianza, vi raccontavamo due parole, perché non si trovava altro all'epoca sul web, un'altra rivolta che c'è stata in un altro carcere minorile, che era quello di Casale del Marmo, e c'era proprio scritto, l'unico articolo che siamo riusciti a trovare diceva proprio, cioè, ha cominciato tutto un solo detenuto, un solo ragazzo, perché ricordiamo che sono veramente ragazzini, e gli altri detenuti non erano d'accordo. Questo che vuol dire, poi vabbè, sarà vero o non sarà vero, perché poi noi su questo neanche ci esprimiamo, perché veramente le notizie non escono proprio mai facilmente, no, dalle galere, insomma le cose si sanno quando si scrive ai detenuti, alle persone detenute, quando si hanno le corrispondenze, quando si fa lotta anticarceraria, quando si sta davanti alle molte assemblee si auto-organizzano anche per intercettare i parenti, le parenti, insomma è questo, da qui si sanno le cose, non si sanno dai giornali, perché il giornale sta insieme alla prigione in qualche modo, e quindi non si può sapere. Poi un'altra questione ci sembra importante è quella appunto della controparte proprio strettamente della galera, ovvero la polizia penitenziaria, che voi sapete dividersi in tanti sindacati autonomi, e uno di questi sindacati, che è l'OSAP, e ci hanno sempre tutte ste sigle un po' improbe, il SAP è la migliore secondo me, e questo appunto Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria, beh, sono tutti uguali più o meno si chiamano, e il nostro grido, questo è un articolo invece di Repubblica, scusate ve lo leggo al volo, il nostro grido è rimasto inascoltato e questi sono i risultati, il prezzo più alto lo paga sempre la polizia penitenziaria e i cittadini, che poi devono sostenere costi dei danni che in entrambi i casi sono ingentissimi. Parliamo di, appunto, di quello anche che diceva la stampa, no? I due carceri secondo loro messi a ferro e fuoco e distrutti. Mi piacerebbe sapere che mezzi hanno avuto le persone detenute per distruggere tutto, perché sennò sarebbe sarebbero tutte rese al suolo, invece non è così. Nel carcere minorile lo scenario è di guerra, cioè veramente lo scenario è di guerra, perché poi quando succede questo la polizia penitenziaria riceve rinforzi, e lo scenario è di guerra perché le persone detenute escono con l'ambulanza, quindi quello è lo scenario di guerra, non per voi che state lì, cioè capiamoci, no? Non ci verrebbe da dire questo. Poi un'altra cosa appunto che insomma vi volevamo dire sulla questione dei danni, ora quanto, perché pure su questo ovviamente no, si punta sempre con questi discorsi bassi, veramente molto molto bassi, è perché hanno distrutto un bene pubblico. Ma allora liberala la gente, riusala quel bene pubblico e faccia un'altra cosa. Primo, secondo, ai detenuti, alle persone detenute viene trattenuto non mi ricordo se sia una quota di mantenimento, una cosa assurda, che c'è la parola proprio mantenimento, come se quelle persone volessero essere mantenute in carcere, cioè veramente allucinante. Quindi in realtà si dice sempre che si detenuti, se detenute costano, allora fatele uscire, ho capito, perché visto che vi costano così tanto, quindi pure qui c'è il discorso del costo, che appunto lo Stato dovrà rimettere a posto queste galere. Intanto comunque lo Stato prende dei soldi anche dalle tasche proprio delle persone detenute, e comunque insomma non è che voglio dire, tutte le rivolte purtroppo in carcere hanno delle conseguenze, quindi qua sembra proprio che queste persone hanno fatto quello che gli pareva, hanno fatto casino e poi si sono godute i risultati di questo casino. Non c'è nessun godimento né nella galera né nelle rivolte in carcere, perché è tutto faticoso e tutto, e tutto si paga, e si paga anche tanto. Quindi vabbè, stiamoci un po' più attenti, perché appunto vi ripetiamo, insomma, sicuramente comincerà una bella operazione di stampa di mistificazione su questo. E io penso di aver parlato anche troppo, mi scuso, e quindi passo la parola al mio compare qui davanti.
Allora, andando a leggere quindi le pagine interne invece del Corriere della Sera, riprenderei un attimino anche una cosa che, insomma, mi ha colpito, stavo sfogliando prima e non, onestamente non sapevo neanch'io. Il caso al Corriere, giornalista perquisito, interrogazione a Nordio. Quindi io non, insomma, avevo letto di questa perquisizione che c'era stata nei confronti del giornalista del Corriere della Sera, Simone Innocenti. E qui viene riportato sul Corriere della Sera come a disporle è stata la procura dopo la pubblicazione di un articolo sul caso della 25enne allieva della scuola Marescialli suicidatasi lo scorso lo scorso 22 aprile. Qui ci sono le parole riportate del, insomma, c'è il virgolettato da parte di due parlamentari dell'opposizione. Desta grande preoccupazione quanto avvenuto, sostengono i parlamentari, irruzioni che risultano in netto contrasto con le sentenze della Corte Europea di Strasburgo e della Corte Costituzionale, che da tempo hanno sancito la tutela nei confronti dei giornalisti. Ecco, quindi immagino gli eversivi giornalisti del Corriere della Sera. Quindi, riandando invece un attimino in ordine, salto un attimino le prime pagine in merito alla strage fascista del 2 agosto dell'80 a Bologna. Insomma, mi è balzato un attimo agli occhi, quindi lo sottolineo un attimo. A pagina 3 ho fatto un sorriso quando ho letto l'ira della Premier, tra parentesi, anche contro il PD, e la preoccupazione per il clima d'odio. Che quindi c'è il clima d'odio, che perché il vittimismo,
ma per i fascisti?
Certo, perché il vittimismo non è mai abbastanza, e quindi è il clima d'odio che viene alimentato, capito? Quindi dalle opposizioni o da chi va contro appunto questo governo
e poi si
fascista.
Vede, perché poi si vede, capito, no? Che ci sono, è pieno di persone, di fascisti, di fasciste, vengono menate, vengono
incitate. C'è un odio, esatto.
C'è un odio pesantissimo. Non hanno diritto di parola, niente.
E quindi appunto non è vittimismo, no? È proprio, io penso sia un'attitudine comunque, cioè c'è proprio a un certo punto uno non può essere. Sì, perché non può essere un caso. Ma riprendendo un attimino le pagine invece su successive, come detto in precedenza, pagina 10 e pagina 11 si parla di quello che è stato lo scambio tra Russia e Stati Uniti prigionieri. Ci sono i virgolettati di Biden, di Peskov e di Trump addirittura, e Biden appunto, insomma, si congratula diciamo con se stesso e ringrazia la Germania che ha in qualche modo contribuito a quanto riportato per questo scambio. Poi c'è il portavoce del Cremlino invece che riconosce quello che è stato uno dei delle persone coinvolte in questo scambio, come una persona a servizio dell'Alfa, ossia un'unità d'elite del FSB, e dopodiché ci sono le parole di Trump, ma che onestamente non ci interessano, perché niente di così brillante chiaramente. E c'è appunto questa, insomma, il titolo che viene dato a pagina 10 da parte dei dissidenti espulsi non scambiati, addirittura ci sono, insomma, viene rivelato come Jerskovic e Yashin, che rivelano appunto che hanno rifiutato di firmare questa richiesta di grazia da parte di Putin. Quindi da qui credo, immagino, la la diversa visione tra scambio e tra espulsioni da parte di queste persone. C'è poi nel lato sinistro della pagina quella che è quello che è un breve articolo di Irene Soave, dove si parla dei 1300 attivisti ancora in cella che ora temono una stretta, e qui si fa riferimento a quelli che sono i numeri delle persone fermate. Solo ad inizio anno 1080 persone sono state fermate, tra parentesi è specificato come queste persone non sono fermate, sono solo fermate ma non necessariamente arrestate, ma che comunque stanno in carcere. Quindi fermate eventi pubblici, 4.259 sono perseguitati politici, e per molti osservatori lo scambio del primo agosto chiude e non apre un periodo di negoziati su chi è in cella. Vengono poi riportate delle storie, ci sono un po' di approfondimenti sulle storie di alcune di queste persone fermate. Si fa riferimento a persone fermate, ragazzi e ragazze con meno di 35 anni fermate a seguito di manifestazioni, o anche come altri stranieri, come viene riportato qui, anche loro ancora detenuti nelle carceri russe. C'è poi un'esaltazione, perché mancasse mai, a Erdogan, e riconosciuto come mediatore imprevedibile, e che è stato anche ringraziato da parte del presidente degli Stati Uniti, quindi ecco, ci mancava anche la, così in qualche modo, l'esaltazione di un altro criminale come Erdogan. E superando poi appunto la questione legata a quanto accaduto nello scambio tra Stati Uniti e Russia, mi ricollego invece a un caso che in qualche modo, secondo me, può essere anche ricollegato per certi versi a quello che dicevamo prima sulla raccolta firme contro l'autonomia e contro quello che è stato approvato come legge.
Sì, 86.
Esatto. Sul caso di una persona, di un motociclista che a Messina è stato ricoverato, e c'è la foto della sua gamba rotta, che è ingessata con dei cartoni, quindi viene intervistata la persona, il diretto interessato, viene ricostruita un attimino la vicenda, e vengono riportate anche quelle che sono le scuse e l'approfondimento da parte del governo e del ministro. Altre cose, appunto, come abbiamo detto, questi giorni di agosto non brillano proprio per fantastiche notizie, così.
E varietà di argomenti.
Nelle pagine dell'economia c'è ovviamente, pagina 33, mi sento di dire che c'è un articolo che adesso leggo il titolo: Cairo Communication, margine da 90,4 milioni. Quindi c'è questo articolo, anche abbastanza breve, dove c'è un po' la magnificazione da parte di Cairo. D'altronde siamo sul Corriere della Sera.
L'editore, naturalmente.
Guarda, e quindi
fa quelle pubblicazioni meravigliose, tipo giallo, quelle cose terribili.
Esatto.
Perché c'è tutta quella parte anche, no, di cultura bassa che loro diffondono.
Assolutamente sì.
Per capire.
Perché ricordiamo sempre, oste come il vino, appunto, l'esaltazione di Cairo sul Corriere della Sera. E io direi che in questo momento, veramente dalle pagine del Corriere della Sera non leggo ulteriori spunti, e quindi
passiamo direttamente al manifesto.
Passiamo
come la vedi, perfetto. Allora, dal manifesto in realtà vi leggiamo un articolo di Michele Giorgio, inviato poi da Gerusalemme, giornalista che sentiamo abitualmente anche dai microfoni di questa radio, e quindi vi leggiamo questo articolo appunto, che si trova a pagina 8 del manifesto di oggi. Li fermi chi può. Hezbollah Israele, missili e droni pronti, guerra totale vicina. L'oscurità è scesa ieri sulla costa orientale mediterranea, segnando l'inizio di una notte considerata da molti in Israele e Libano decisiva per la risposta di Hezbollah, annunciata giovedì dallo stesso leader sciita Hassan Nasrallah. Dall'assassinio del suo comandante militare Fuad Shukr, assieme a quella dell'Iran per l'uccisione a Teheran del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh. Solo questa mattina sapremo la concretezza di quelle sensazioni. Ad altri invece l'attacco a Israele responsabile delle due uccisioni non appare una questione di ore. Sky News Arabia, ad esempio, citando fonti di intelligence occidentali, ha detto che l'azione coordinata da Hezbollah, Iran e altre forze contro Israele scatterà tra il 12 e il 13 agosto, nel giorno Tisha B'Av, quando si commemora la distruzione del tempio ebraico. Indiscrezioni riferiscono di Hezbollah che sarebbe spostato in vista di una guerra totale con Israele, equipaggiamento militare e centri di comando dalla periferia sud di Beirut, la sua roccaforte, nel centro della capitale libanese. I libanesi si sono convinti che una guerra sia inevitabile dopo l'uccisione di Fuad Shukr, ma la maggioranza dei cittadini ritiene che durerà poco e sarà distruttiva solo nelle aree controllate da Hezbollah. Un'ipotesi che potrebbe rivelarsi drammaticamente inesatta. In Israele non sono state ancora date ai civili le istruzioni che di solito accompagnano queste circostanze. Il fronte interno dell'esercito ha comunicato poche cose alla popolazione, tra queste le frequenze in FM sulle quali sintonizzare le vecchie radio chiuse da anni nel ripostiglio di casa, in modo da ricevere istruzioni dalla protezione civile durante la possibile guerra. Qui pensiamo, insomma, che magari veramente non... proprio la popolazione proprio lasciata completamente così. Gli israeliani credono che Hezbollah farà il possibile, se ci sarà una guerra ampia, per colpire con i suoi razzi e droni la rete elettrica, quella della telefonia mobile e internet. Timore confermato dalla notizia che il premier Netanyahu e i ministri hanno ricevuto giovedì sera telefoni satellitari da usare in caso di emergenza in alternativa ai cellulari. Gli israeliani fanno provvista di acqua e di alimentari, ma senza particolare agitazione, e comunque esiste un elenco di supermercati che rimarranno aperti sempre anche in caso di guerra. Intanto sulle strade del paese continuano i movimenti di giganteschi autocarri che trasportano i missili antiaerei Patriot da sud alla Galilea del Nord. Gli ospedali si sono organizzati per l'afflusso di un gran numero di feriti e hanno allestito dipartimenti d'emergenza nei parcheggi sotterranei. Tra i palestinesi l'ansia della guerra non c'è, almeno non tra quelli della Cisgiordania e Gerusalemme Est, e non solo perché ritengono che attacchi e rappresaglie militari interesseranno marginalmente i territori occupati. Per i palestinesi lo scontro di Israele con Iran e Hezbollah si inserisce in un quadro già tragico in cui Gaza è stata distrutta in gran parte e almeno 40.000 persone sono state uccise dai bombardamenti aerei e dall'avanzata delle forze corazzate israeliane. Ora, scusate, in effetti questo articolo è accompagnato da una foto veramente molto forte, appunto i sopravvissuti della famiglia Berbag dopo un raid sulla loro casa a Khan Yunis, perché ovviamente noi ricordiamo, poi si dice qua non si parla di genocidio, ormai vabbè, dopo 8 mesi penso che nessuno veramente può dire niente, da più voci abbiamo sentito che le famiglie appunto scompaiono, nel senso che le persone che muoiono sono proprio anche fanno anche parte di interi nuclei familiari, quindi voglio dire, se questo non vuol dire voler far sparire un'intera civiltà, non sappiamo veramente di che cos'altro può essere. Quindi il conflitto in arrivo per i palestinesi è solo un tassello di una situazione catastrofica. Come può preoccuparci una guerra al nord quando ogni giorno vediamo bambini uccisi dalle bombe israeliane a Gaza, case rase al suolo e la nostra gente che soffre per la fame e le malattie? La guerra l'abbiamo già in Cisgiordania da lungo tempo. L'esercito israeliano entra ed esce dalle nostre città e uccide tanti giovani. Anche qui a Gerusalemme Est affrontiamo tanti problemi. Ci diceva ieri un abitante di Silwan, quartiere palestinese ai piedi delle mura della città vecchia. Venerdì di preghiera per i musulmani, così ieri tanti palestinesi hanno recitato il Corano in segno di lutto per l'assassinio di Ismail Haniyeh. Soprattutto a Gaza, dove il capo di Hamas era nato e aveva vissuto gran parte della vita nel campo profughi di Shate. Dalla striscia sono giunte immagini di persone che pregano in ogni spazio possibile e commemorano Haniyeh. Se Israele intende sradicare Hamas da Gaza, come tante volte ha proclamato Netanyahu, uccidendo il suo capo politico, lo ha solo reso più popolare tra i palestinesi. Ieri il movimento islamico e altre organizzazioni combattenti sono state in grado di lanciare 18 razzi verso il territorio israeliano, dimostrando di avere ancora risorse e forze. Joe Biden ha detto a Netanyahu che l'uccisione di Haniyeh non aiuta la trattativa per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Centinaia di persone ieri si sono riunite nella più grande moschea a Doha, in Qatar, per pregare in memoria del capo di Hamas. La salma di Haniyeh, giunta da Teheran, avvolta dalla bandiera palestinese, è trasferita al cimitero di Lusail, a nord di Doha, per la sepoltura. La Turchia ha messo la sua bandiera a mezz'asta all'ambasciata di Tel Aviv, al consolato di Gerusalemme, scatenando l'ira di Israele. Il quotidiano saudita Al-Awsat scriveva ieri che Israele negli ultimi giorni non ha ucciso soltanto Shukr Haniyeh e il capo militare di Hamas, Muhammad Deif, notizia smentita dal movimento islamico. Nei giorni scorsi, riferisce il giornale, Tel Aviv avrebbe colpito a morte in un tunnel sotterraneo due dirigenti del politburo, scusate, di Hamas e tre ufficiali delle brigate al-Qassam. Qui c'è un'altra pagina, perdonate. A chi attacca i cittadini dello Stato di Israele che siamo pronti ad andare lontano, a raccogliere informazioni molto precise, a colpire e a uccidere, ha detto minaccioso il capo di Stato Maggiore Herzi Halevi. Abbiamo colpito a Beirut e stiamo colpendo a Gaza, saremo forti in difesa e poi colpiremo con forza, ha aggiunto. Sul colpire non ci sono dubbi, a perdere la vita sono quasi sempre civili palestinesi. A Gaza City, quattro membri della famiglia Abu Hashem sono stati uccisi da una bomba. I palestinesi denunciano inoltre la morte in carcere in Israele di Omar Heneid, 26 anni, a causa, affermano, di abusi e maltrattamenti. E questo era, insomma, la testimonianza da Michele Giorgio. Vi mettiamo forse un minutino di musica e poi riprendiamo. Into the I
E riprendiamo la lettura dei quotidiani di oggi con l'ultimo diciamo quotidiano della giornata, che è Repubblica. Prima di passare all'articolo di Repubblica, mi ricollego un attimo a quello che avevamo detto in precedenza, su, insomma, quando abbiamo illustrato un pochino le prime pagine di oggi. In particolare, non in particolare, solo il Manifesto ne parla e lo mette in prima pagina, ossia quello che è stata una nuova norma che è inserita nel DL semplificazioni. Errore scusabile, il governo aiuta aziende senza sicurezza. DL semplificazioni, basterà pagare pochi euro per sanare le inadempienze contrattuali. L'articolo è a pagina 5 e c'è una insomma invito a leggere l'articolo, ascoltatori e ascoltatrici, perché credo sia veramente molto interessante, soprattutto perché ogni anno ci sono sempre più omicidi sul lavoro, e quindi credo che sia veramente così utile e per capire appunto come questo governo, come detto e come riportato sulle pagine del Manifesto, a firma di Massimo Franchi, continui ad aiutare le aziende, e quindi soprattutto quelle non in regola. La denuncia arriva da parte di un ispettore del lavoro: una vera porcata, il nostro lavoro diventa inutile. E ho voluto lanciare con questo articolo, diciamo, del Manifesto, quindi mi sono ricollegato un attimo al quotidiano precedente letto poc'anzi, perché invece, passando alla Repubblica, anche per far capire un attimo così i quotidiani italiani, mentre sul Manifesto c'è un approfondimento veramente molto interessante su questo tema, su Repubblica si parla di INAIL, tricolore nel logo, i sindacati protestano, operazione di facciata. Quindi praticamente c'è questa foto, questa foto con l'acronimo dell'INAIL, con sotto queste strisce verdi, bianche e rosse. E quindi mentre il Manifesto mette in evidenza un aspetto che si ricollega quindi sempre agli infortuni e agli omicidi sul lavoro, su Repubblica si parla del tricolore sul logo e i sindacati appunto protestano su questo, secondo quanto riferito dal quotidiano.
Perché poi ci sono dei dubbi se il fatto che l'INAIL sia un istituto nazionale non lo sa nessuno, se non ci metti il tricolore non si comprende.
Capirlo. No, infatti, assolutamente. E quindi è giusto, e quindi meno male che viene riportato questo scontro tra questo. Per questo appunto, per questa grafica appunto e per questo aspetto di facciata, come viene riportato. Che diventa notizia, esatto. La notizia è che hanno messo il tricolore sotto all'INAIL, no? Che invece ogni decreto legge, ogni legge, ogni nuova norma non fa altro che agevolare le aziende a non rispettare le norme di sicurezza. Passiamo quindi poi invece anche Repubblica, insomma, si occupa di quello che sono i dissidenti. Qua c'è proprio un virgolettato anche in merito a quello che diciamo prima di Yashin, che denuncia, insomma, non volevo l'esilio, mi hanno costretto, Putin un assassino. Nella conferenza stampa che i tre dissidenti russi, una volta liberati ed espulsi, come viene insomma scritto qui sulle pagine di Repubblica, raccontano delle minacce che hanno subito da parte degli agenti dell'FSB. Se tornate in Russia fate la fine di Navalny. Quindi ecco, insomma, hanno sottolineato le tre persone all'interno della conferenza stampa, come se si fossero rifiutati di partire non ci sarebbero stati più scambi di prigionieri. Questo è quello che viene riportato in merito a questa notizia. Come detto prima, c'era poi questa cronaca che però insomma articolo di Federica Angeli, che quindi mi vedo bene da leggere, in merito al mercato delle patenti. Quindi c'è questo, insomma, c'è questa viene insomma sottolineato come ci sia questo business per superare l'esame, con addirittura anche insomma un pochino quelle che sono gli importi, ecco, che vengono richiesti per...
Quanto ci piace questo scavare in queste importantissime questioni,
sì,
che veramente
sì.
Appunto, come diciamo prima, forse la cittadina, il cittadino si sente più sicuro, come le retate che ogni tot campeggiano sul TG5, tipo, no, scovata, banda, de...
Sì, no, proprio la... Così, insomma, ecco. E passiamo poi invece, forse c'è una notizia nelle pagine dell'economia, pagina 24, chiude l'ex Breda di Bologna, tutti trasferiti nel sito di Avellino, annuncio della proprietà scelta da Invitalia, i sindacati protestano, atto grave. Il sindaco Lepore, il sindaco di Bologna, bolla come inaffidabili, appunto, stop annullato dopo l'intervento di Urso, quindi c'è la protesta da parte dei lavoratori e lavoratrici dell'ex Breda, che hanno proclamato subito uno sciopero. Quindi ecco, c'era questa, insomma, questa notizia che così scorrendo le pagine dei quotidiani precedenti non mi sembrava fosse stata riportata da nessun altro. E diciamo, chiudiamo un attimino con ciò che avevamo lanciato dalla prima pagina del quotidiano Repubblica. Sulle pagine culturali c'è appunto quella che è la notizia dell'acquisizione del 10% da parte di Mondadori di Adelphi. Il titolo è Adelphi, il colpo di Mondadori, operazione di Segrate sul 10% della casa editrice, è la contromossa all'operazione di Feltrinelli, l'accordo siglato con Josephine Calasso, che nelle, insomma, se non erro, prima ho letto l'articolo, dovrebbe essere la figlia di Roberto Calasso, che se non sbaglio, adesso non mi voglio addentrare in qualcosa che potrei dire cose sbagliate, però se non sbaglio è stato sicuramente direttore, insomma, o comunque responsabile di Adelphi. Direttore? Editoriale, ecco, quindi ho detto una cosa giusta. E viene, insomma, c'è un approfondimento, mi sembrano pagine belle, devo dire corpose, chiaramente insomma, in qualche modo a mio avviso anche nelle pagine culturali ci possono essere notizie. Mi viene da dire che oggi di tutto quello che ho sfogliato forse l'unica vera notizia è proprio questa delle pagine culturali di Repubblica. Come detto poc'anzi, c'è l'opzione di acquisto del 10% delle azioni della casa editrice che fu di Roberto Calasso. La mossa in realtà è una contromossa, perché arriva un mese esatto dopo l'annuncio dei Feltrinelli, che a sua volta aveva acquisito un altro 10% di Adelphi. Quindi in qualche modo Feltrinelli e Mondadori hanno acquisito entrambi a distanza di un mese il 10% delle azioni della casa editrice Adelphi. Quindi in qualche modo c'è questo scontro, mi verrebbe da dire, tra due dei maggiori gruppi editoriali italiani, e quindi in qualche modo c'è questa gara a scacchi, partita a scacchi, dove c'è dell'editoria e dei libri, mi viene da dire, e soprattutto di lettori e lettrici, fondamentalmente frega niente a nessuno, ma è un gioco per spartirsi le torte, e questo è quello. E poi dice: la gente non legge, te credo.
Giustamente.
E le opzioni saranno esercitabili solo dal maggio del 2027, questo perché gli eredi si erano impegnati a non vendere prima di quella data. Quindi viene un pochino riportato quella che è stata la... nelle righe successive, quindi nelle battute successive, c'è questa insoddisfazione, viene riportata, adesso sintetizzo, questa insoddisfazione da parte di chi aveva ereditato la casa editrice Adelphi. Faccio riferimento quindi a Josephine Calasso, che ho citato in precedenza, e la madre Anna Caterina Frolic. Io non prendo una pronuncia mai, quindi sicuramente anche in questo caso avrò sbagliato e mi scuso. E dopodiché vengono riportate un pochino quelle che sono, quella che è un pochino la storia della casa editrice Adelphi, come viene ripartita, e quindi per chi fosse interessato, ecco, ripeto, a questo aspetto, che così un pochino però abbastanza interessante.
Se non è interessante l'editoria, secondo noi
esatto. Quindi ecco, insomma, diciamo, queste erano le notizie che da parte di Repubblica erano un pochino più da approfondire, a mio avviso. E quindi niente, quindi a seguito, insomma, terminati i quotidiani.
Allora, diciamo che vi leggiamo un'ultimissima cosa dal manifesto e poi diciamo che alle 10.53 possiamo avviarci verso la chiusura della rassegna stampa, e vi ricordiamo subito, insomma, di rimanere all'ascolto, perché appunto ci saranno due redazionali, uno su l'incendio importante di Ponte Mammolo di qualche giorno fa e appunto un approfondimento sulle rivolte, insomma, nel carcere di Trieste. Allora, intanto vi leggiamo appunto un articolo, un'intervista in realtà della giornalista Cimino a Laura Schettini, docente di storia delle donne e di genere all'Università di Padova, che è abbastanza, diciamo, un po' velocemente, perché comunque dà sempre una lettura su questa storia qui, insomma, no? Al di là del discorso del match tra le due atlete, è proprio il discorso del controllo, della certificazione di un corpo, dell'identità di un corpo. Questo è veramente il punto, che è davvero, davvero, appunto, a nostro avviso pesante, ma insomma l'abbiamo già detto. Allora, la giornalista chiede a Laura Schettini se ha assistito all'incontro, e lei risponde: se non è stata una scena preparata, è stata quantomeno una rinuncia alla competizione molto opportuna. Cosa glielo fa pensare? La mancanza del minimo fair play. Carini, ovvero l'atleta italiana, ha dato le spalle all'avversaria per confermare il clima che si era creato intorno alla vicenda. Poi un'altra domanda: per giorni è stata diffusa la notizia che la pugile algerina fosse una persona trans. Lo ha fatto anche tra i primi il presidente del Senato, La Russa, vabbè, figuriamoci. E questo pure è un punto veramente importante, perché insomma si tratta...
No, volevo solo ribadire che da parte di La Russa, chiaramente, come in qualche modo essere nato tu, non c'era un dubbio che avrebbe potuto dire solo una cosa del genere. Io ricordo che quasi tutte le testate giornalistiche italiane hanno riportato esattamente ciò che anche i politici hanno detto. Mi limito a dire questo.
Senza fare nessun tipo di lavoro, sostanzialmente. Cioè, loro hanno detto persona trans e le testate giornalistiche hanno detto subito persona trans.
Esattamente. In precedenza uomo, e anche le testate giornalistiche avevano inizialmente riportato la notizia come la pugile algerina fosse in realtà un uomo.
Ecco, proprio
senza scuse e senza smentite, ecco.
Chiaramente, no, perché qui veramente insomma è davvero, io direi, schifoso, insomma, il livello proprio di appunto incasellamento, insomma, anche di diciamo, c'è chi lo chiamerebbe misgendering, anche se poi in realtà misgendering è un'altra cosa, ma insomma è proprio un confondere completamente le idee sull'identità di questa persona, a parte che il fatto che già l'identità di una persona debba essere in discussione è veramente veramente sconvolgente, però insomma in realtà accade sempre. In più, non solo, appunto, questa persona è stata, appunto, poi l'identità di questa persona è stata confusa per ricondurla, forse, mi viene da dire, a un'identità forse più leggibile, che questi soggetti pensavano fosse più leggibile, più comprensibile per l'utenza, insomma, media, purtroppo. Quindi appunto la risposta di Schettini è questa: c'è stata una campagna che ha confuso persone transgender e intersessuali per stigmatizzare entrambe e presentarle come pericolose per le donne. Se vogliamo credere alla buona fede, possiamo parlare di ignoranza. Molto gentile Schettini, veramente, anche se le istituzioni avrebbero il dovere di documentarsi prima di comunicare, che è quello che appunto dicevi anche tu. Se fossero in malafede, chiede la giornalista, c'è stato un uso strumentale delle Olimpiadi per dare un'ulteriore bordata alle donne trans e alla variabilità sessuale. Da qualche tempo la campagna chiamata anti-gender dalla destra radicale e familista, non solo italiana, è costruita soprattutto contro le persone trans. Da oggi vengono messe nell'obiettivo pure le persone intersessuali. È stata usata una retorica basata sulla pericolosità e la violenza delle donne trans o delle persone intersex. È paradossale, perché l'Italia, con la Turchia, è in vetta alle classifiche europee sui crimini d'odio transfobico. È un dispositivo classico della destra, questa narrazione tossica, però l'unica violenza che abbiamo visto è quella contro i Maneke Leaf, che è stata massacrata, tra virgolette. Meloni ha diffuso una foto con l'atleta italiana insistendo sulla gara non equa. Questa è un'altra, diciamo, un un altro suggerimento della giornalista, e questa è la risposta di Schettini. Era una posa particolare, protettiva e, come spesso accade quando si parla di protezione top down, infantilizzante. Il messaggio che è passato tramite quell'immagine e i discorsi di questi giorni è pericoloso soprattutto in termini di rappresentazione delle donne. Da un lato l'intersessuale potente, o meglio con un po' di testosterone in più che basta a creare l'invincibilità, questo pure è un punto molto importante, dall'altro una donna che non può vincere. Ora scusate l'interruzione, però di fatto anche quest'altra cosa sta passando molto forte attraverso questo, la strumentalizzazione di questo evento, ovvero che in generale a parità di peso, perché poi nello sport ci sono le categorie di peso, a parità tra virgolette diciamo così, perché pure questo sarebbe da mettere un po' in discussione, a parità di peso due corpi hanno più o meno la stessa massa, potremmo dire, però se un corpo è biologicamente maschile, diciamo così, o un corpo è biologicamente femminile, allora il corpo femminile sarà sempre, sempre inferiore in termini di forza. Questa non solo è una cosa che non è vera, ma in generale proprio rimanda continuamente a un immaginario che peraltro a me sembra, però questo lo dico io, a me sembra che questa atleta, l'atleta insomma italiana, sembrerebbe che lei non metta minimamente in discussione questo, perché le sue dichiarazioni sono state: ho sentito troppo dolore, ho ricevuto un colpo troppo forte. Cosa vuol dire allora? Che, come dire, un atleta che comunque fa uno sport anche molto fisico, anche piuttosto duro, insomma, no?
Mi verrebbe dire l'essenza della box.
Peraltro ricevere colpi in questo senso è anche l'essenza della box, fra l'altro. Però insomma sembra proprio che lei ci dica molto chiaramente: se io devo gareggiare con una persona che ha un corpo maschile, ora questa non è la verità, però se io devo gareggiare con una persona che ha un corpo maschile, perderò sempre, nonostante questa persona abbia anche la mia stessa stazza, sia della mia stessa categoria. E questo pure è un po' pesantino, perché nel senso pure sul discorso della forza fisica si basa tanto del sistema insomma di controllo sui corpi nostri, no? Che sono sempre i corpi deboli, il famoso sesso debole, che a me è una cosa che mi fa veramente impressione, e insomma più o meno questa è la cosa. E scusate solo un secondo perché abbiamo una telefonata. Allora, scusate, torniamo in voce dopo insomma una chiamata da un ascoltatore che ci dava pure un po' di consigli, insomma, che in realtà abbiamo apprezzato, e in generale appunto insomma si ci commentava un po' questa, anche a livello proprio sportivo, questa cosa che insomma ci lascia un po' a desiderare. Quindi appunto scusate, torniamo a Laura Schettini. Tutta questa narrazione di cui Meloni è interprete è ancora più forte perché avviene intorno a donne che combattono per mestiere e che praticano discipline che hanno un contenuto anche storico di autodifesa. Poi ci sarebbe da aprire il discorso su come che Cliff è stata mostrificata, perché pure questo è un altro tema, esposta per giorni, e con lei l'esistenza delle persone intersessuali. Non so come si definisca, ma so che questa vicenda ci mette ancora di fronte alla questione di cosa decide il vero sesso di una persona, laddove esistono persone che nascono con caratteri misti e non sono poche. È un nodo intorno a cui la medicina, ossessionata dall'idea di riportare tutti al maschile o al femminile, gira da almeno un secolo e mezzo. Piuttosto che accettare l'esistenza delle persone intersex, stabiliamo soglie e parametri che ci dicono se sono uomini o donne. Ma questi parametri sono cambiati nel corso del tempo, sono arbitrari. A fine 800 erano gli organi genitali esterni a definire le persone, ora ci sono altri indici, come la quantità di ormoni e di testosterone. Ma chi decide questi standard? E niente, questa noi insomma in realtà la volevamo proprio leggere questa cosa, perché ci sembrava interessante.
Anche molto, molto interessante.
Anche perché pure qui torna un'altra questione che secondo noi è estremamente concreta, ovvero la questione della medicalizzazione, intanto anche delle lotte identitarie, insomma di tutta una serie di percorsi che le persone appunto che non si identificano nel binarismo di genere portano avanti. Perché? Un po' perché c'è sempre qui la parola mostro, è interessante in realtà, purtroppo è interessante in senso negativo, perché dà sempre questa idea di in qualche modo qualcosa che è fuori dall'umano, e questa roba è pesante, raga, nel senso non...
fuori dall'umano, fuori dal normale, mi verrebbe da dire,
dal
perché
normale,
poi alla fine
sì.
Viene anche perché spesso e volentieri viene proprio classificato così, come normale o non normale, quindi assolutamente sì, un termine veramente tremendamente inquietante, però purtroppo calzante per quella che per il modo in cui vengono descritte e per in qualche modo portate avanti determinate tesi e determinate dichiarazioni anche.
Eh sì, infatti torna sempre anche pure il discorso forse un po' del contro natura, no? Questa cosa qui, che cos'è la natura e cos'è il naturale, che insomma vabbè, tutte queste cose in cui chiaramente noi non ci riconosciamo. E scusate solo un attimo. Scusate la brusca interruzione, avevamo una telefonata. Allora, sono le 11.05 e noi vi abbiamo più o meno restituito un po' quello che erano appunto insomma gli articoli. Abbiamo terminato sicuramente la rassegna stampa per oggi, appunto sabato 3 agosto, e appunto ci siamo allungate un pochettino, però appunto rimanete in ascolto perché adesso ci aspettano due redazionali. Quindi per il momento chiudiamo la rassegna stampa, ma queste voci non vi salutano, e quindi ci sentiamo a breve.